Parte.
Analisi della crisi azzurra, come se ne esce secondo voi? Di chi è la principale colpa? E poi anche news sul mercato ritiro. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14, saluto Gianluca Gifuni, con cui avete già affrontato diversi argomenti. Cercheremo di fare un focus sulle soluzioni secondo voi possibili per questo momento davvero nerissimo del Napoli. I numeri sono impietosi, con un Napoli che chiude a 28 punti il girone di andata, a meno 22 punti rispetto all'anno scorso, sono cifre davvero assurde e clamorose. E con una situazione, un trend molto negativo che porterà probabilmente, vi aggiorneremo, il Napoli in ritiro da questa sera a Pozzuoli. Giusto per dire, le ultime 10 partite, quella con Walter Mazzarri, che ha ereditato una situazione pesante con tanti danni, evidentemente anche lui ha commesso errori sicuramente. 10 partite tra Serie A, Champions e Coppa Italia, 3 vittorie, un pareggio e 6 KO, 8 gol fatti, 19 gol subiti in Serie A. 7 gare, 7 punti, 2 vittorie, un pari e 4 sconfitte, 4 gol fatti e 11 gol subiti. Come dicevamo anche con Gianluca, il Napoli non segna da 4 partite, compresa la gara di Coppa Italia, 3 di Serie A e appunto la bruttissima sconfitta col Frosinone per 4-0. Rispetto all'anno scorso, ormai però è quasi, diciamo, masochistico fare riferimenti all'anno scorso, però il Napoli chiuse a 50 punti, pensate, giorni d'andata, a 22 punti in più, con 18 gol fatti in più e 14 gol subiti in meno l'anno scorso. È una situazione terrificante, il modo peggiore per difendere lo scudetto, tutti responsabili, gli errori si possono commettere ma perseverare è diabolico. Ci facciamo un po' di domande, tra un po' ve le giriamo, intanto vi ricordo il modo per interagire con noi, 339-666-9990, di chi è la colpa maggiore, soprattutto come se ne esce. Lo chiediamo anche a chi ha fatto parte del Napoli degli scudetti, Raffaele Di Fusco. Ciao Raffaele, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
È chiaro che abbiamo 6-7 minuti insieme, ci ne vorrebbero 6-7 ore per capire e sviscerare tutto quello che è successo. Però secondo te, in questo momento così complicato, i calciatori cosa devono fare secondo te e come se ne esce da questa situazione? Perché, e chiudo, al di là di tutti gli errori, il rendimento negativo, le sconfitte eccetera, cosa, quello che preoccupa di più a me, credo, poi lo giro anche a te questa considerazione, è vedo una squadra spenta, moribonda, piatta, non arrabbiata e scarsa.
Il discorso purtroppo devi portarlo per forza a monte.
Certo, indubbiamente.
Perché questa è una squadra che veniva da quel campionato favoloso, no?
Sì.
Poi è un gruppo dove tu gli hai tolto tutti i punti di riferimento tecnici e atletici, perché i 3 punti fondamentali dell'anno scorso erano Spalletti, Giuntoli e Sinatti, fondamentalmente.
Sì, sì.
Gliel' hai tolti tutti e 3. E questo già è una cosa fondamentale. E hai aggiunto a questa cosa l'acquisto di un allenatore che non li conosceva, che non li conosceva i giocatori, che non conosceva nemmeno la Serie A. Quindi diciamo che si è fatto tutto il possibile per, tra virgolette, rovinare tutto. Riprendere questa situazione, perché poi parliamo anche della questione psicologica e atletica, no?
Sì, sì.
Che è stato fatto da Garcia. Ha ereditato Mazzarri una situazione molto, molto difficile. Indubbiamente adesso siamo in una situazione veramente, non vorrei usare un termine, ma drastica, nel senso che è chiaro che Mazzarri non è riuscito a risolvere il problema.
Dici situazione irreversibile, mi stavi per dire?
No, non è irreversibile, per carità, perché questi ragazzi, se sono stati campioni l'anno scorso, non possono diventare brocchi. Certo che c'è da mettere insieme tantissime cose. A questo ha influito molto i tanti infortuni. Nel momento peggiore si perdono pure Osimhen e Anguissa per la Coppa d'Africa, quindi rimangono diciamo un po' i resti. A questo devi aggiungere anche delle situazioni contrattuali, ecco, importanti che stanno in sospeso, quindi giocatori anche scontenti. Io credo che, spero che la società in primis De Laurentiis abbia capito che per poter fare qualcosa di importante ci vuole una struttura.
Ecco. Allora guarda Raffaele, io ti giro alcune domande che ci siamo fatti e le giro anche ai nostri amici tifosi, così completo questa tua analisi molto puntuale a 360 gradi. Chiedo a tutti: perché De Laurentiis non ha ingaggiato un direttore generale per il mercato e per la gestione dei rinnovi e lamentele, visto che ha fallito totalmente le scelte in estate, da allenatore, dirigenti, calciatori, rinnovi con 12 incontri, poi alla fine Osimhen è riuscito a rinnovare, Kvaratskhelia, Politano, Meret, eccetera eccetera.
Dario,
ma... Elmas, perché all'8 gennaio non sono arrivati ancora il difensore centrale e il centrocampista? Allora, Elmas è andato via a metà dicembre, dove sta il centrocampista? Dove sta il difensore centrale? Dove stanno?
Il nostro presidente si è andato a infilare in un imbuto pazzesco, perché a gennaio tu vuoi fare un mercato importante, giustamente, perché la situazione è molto molto difficile, rischi di non qualificarti nemmeno per le coppe.
Esatto. E dove stanno i calciatori? Oggi 8 gennaio, dove stanno?
Decide di investire, ma non è così semplice, perché mancano alcune figure, come dicevi, nell'organigramma societario. Ma se tu fai un mercato importante, che spendi 40-50 milioni di euro, se stanno, non lo so quante intenzioni di spendere, però il mercato di gennaio è importante, perché normalmente quello di gennaio non è un mercato così così importante come quello che deve,
certo,
fare.
Certo, non è così facile trovare la
squadra.
Però
che cosa costruisci la squadra per l'anno prossimo, visto che, e credo che non sarà Mazzarri l'allenatore l'anno prossimo.
Non credo proprio. No, ma infatti, allora, sono d'accordo con te, Raffaele, però
quali vai a costruire questa squadra?
Però penso che sia chiaro a tutti, e te lo chiedo anche a te ovviamente, che al Napoli serviva e serve un centrocampista o due centrocampisti, visto che Elmas è stato via, anche se in Coppa d'Africa c'è la Supercoppa tra l'altro tra 10 giorni, e un difensore centrale. Era chiaro a tutti, e credo che il centrocampista fa centrale forte, il difensore forte servono a Mazzarri come a Conte, Farioli o quello che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Quindi dove stanno? Oggi 8 gennaio, dove stanno?
No, ma questo è fuori di dubbio che serva un difensore e due centrocampisti ancora, visto che abbiamo preso l'esterno basso. E questo è il mercato che serve oggi a Napoli come il pane. E, però non è così semplice, Dario, perché c'è una situazione veramente complicata.
No, ma lo so che non è semplice, però si sapeva da tempo che anche stanno in Coppa d'Africa, Elmas venduto a metà dicembre... La preoccupazione che abbiamo espresso, Raffaele, è che se hanno scelto i calciatori sbagliando De Laurentiis e Micheli in estate, e poi dopo c'è arrivato Meluso, Kajuste, Nathan e Lindstrom li hanno sbagliati, anche gli allenatori li hanno sbagliati, perché devono prenderli sempre loro che hanno, per continuare a sbagliare? Cioè forse serviva un dirigente.
Ma bisognerebbe chiedere al presidente se ha avuto la presunzione di voler fare da solo tutto. E credo che abbia capito adesso che cosa.
Però continua a fare da solo, non mi sembra che abbia preso. Non ha preso il Walter Sabatini, il Pierpaolo Marino, il Marotta di turno, no? Vabbè, a cui affidare delle gare, come faceva Ferlaino anche ai tuoi tempi, no? Ti ricordi? In certi momenti Ferlaino.
D'altronde, io personalmente non conosco Meluso, avrà tutte le sue capacità, per amor del cielo. Io non sto.
No, infatti, neanche io, però il curriculum parla a volte, no? È chiaro.
No. Vabbè, ma Meluso cosa ha fatto? Meluso non c'entra niente, è arrivato e ha trovato il piatto già
sì, tappo. Sì, anche, sì, certo.
Soltanto, voglio dire, non in tutto quello che è successo forse l'unico che non c'entra è proprio Meluso, perché non credo che abbia fatto lui il mercato.
No, certo.
C'è stata una sorta di presunzione e adesso diventa dura, ragazzi, perché
molto dura. Ti faccio un'ultima domanda, Raffaele, ti ringrazio molto per questo tuo contributo. Perché i calciatori non riescono a reagire, secondo te? Per frustrazione e non sanno come uscirne? Perché sono scontenti? Perché non hanno personalità o perché sono contro qualcuno?
Allora, io escluderei il contro qualcuno,
okay.
Non sarebbe nemmeno nell'interesse dei giocatori. Escluderei il fatto di essere scontenti. Allora, partiamo dal presupposto che i giocatori, quando vanno in campo, si isolano da determinate situazioni. Quello che è il giocatore quello che mette in difficoltà il giocatore è non sentirsi bene innanzitutto fisicamente, non avere una linea da seguire, perché tu non hai una linea tattica da seguire.
Quindi hanno perso le certezze, tu dici.
Te l'ho detto prima, quando tu gli levi le certezze, i punti di riferimento, completamente il settore tecnico è stato smantellato al 100%. I ragazzi devono ripartire. È arrivato Garcia, gli ha messo in testa.
Il ritiro farebbe bene, secondo te, il ritiro da stasera probabile?
Ma i ritiri... i ritiri servono a niente, servono soltanto per fare nervosi di più i giocatori. I ritiri, quello che serve è il tempo per lavorare. Allora il ritiro, l'unica cosa che ti dà, stai sul posto, il ritiro nel centro sportivo serve, non in un albergo.
Ma il Napoli non ce l'ha la foresteria.
Tu puoi lavorare di più, hai il campo a portata di mano, puoi fare dei lavori singoli, dei lavori di gruppo. È il tempo del lavoro che ti manca, non il ritiro in un albergo. Il ritiro in un albergo non serve praticamente a nulla. Il ritiro nel centro sportivo per poter lavorare di più, potersi curare, perché nel centro sportivo hai anche le attrezzature mediche per chi deve fare fisioterapia, eccetera eccetera. Quelli sono i ritiri che servono, non in un albergo. Io adesso non so dove andrà il ritiro.
Penso a Pozzuoli. Napoli non ha foresteria a Castelvolturno, al centro tecnico, quindi è chiaro che non farà. Però Pozzuoli sarebbe in teoria abbastanza vicino. Lo so, hai ragione, mi rendo conto.
Voglio dire, a che pro? Solo per far innervosire di più la squadra, le ritiri lontane dalle famiglie? Allora il giocatore lavora, sta bene mentalmente quando lavora. Allora i giocatori sanno che per poter venire fuori da questa situazione devono lavorare. Se tu li porti a lavorare, ti ringraziano, perché devono risolvere questa situazione. Ma se li porti in un ritiro punitivo in un albergo, a che servono?
Se ne esce lavorando. Questo è il pensiero di Raffaele Di Fusco, che ringrazio sempre. Buon 2024, non te l'ho fatto ancora pubblicamente gli auguri, Raffaele, grazie e un abbraccio, buona giornata.
Ciao.
Grazie a Raffaele Di Fusco. Tra un po' Francesco Modugno, anche Gigi Cagni, anche Maurizio De Giovanni, per capire il sentimento di un tifoso doc come lui. Pubblicità e torniamo.
Marte Sports Live. Parte. Marte Sports Live.
Eccoci tornati. Chi parla? Chiedo scusa, è sempre Dario Sarnataro. Un problemino di raffreddore, avete capito, evidentemente. Saluto Gigi Soriani in regia. Eccoci, chiedo scusa. I vostri messaggi sempre tanti. Gianni da Quarto: non si potrebbe prendere Conte da adesso per fargli già fare uno studio nella scrematoria d'organico, in modo da avere già le idee chiarissime per la prossima stagione? Vi ricordo che Conte ha già rifiutato, in maniera cortese, insomma, due proposte a ottobre e novembre di De Laurentiis. Poi non so, tutto è possibile nel calcio, mi sembra complicato, però non si può mai dire. Questo amico scrive: peccato aver sottoscritto l'abbonamento annuale a DAZN, diversamente ieri avremmo inviato disdetta. Ci vorrebbe un segnale forte a noi tifosi, all'indirizzo della società, disertare e disdire. Poi ancora, dopo Torino, queste le mie considerazioni: i giocatori non sono in aperto conflitto con la società per questione di rinnovi. Mazzarri, per quanto non abbia tutte le colpe, non può continuare a schierare Jesus in difesa. Ieri, considerata l'assenza di Østergaard, doveva schierare subito al centro Di Lorenzo e a destra Mazzocchi. La gestione di Simone è sbagliata, eccetera eccetera. Bruno da Cagliari è un po' lungo, mi fai anche al presidente, che dice non dovrebbe fare cose tecniche, occuparsi di scelte tecniche di mercato. Allora, su Mazzarri però, perché insomma la domanda che, tra le domande che ci siamo fatti oggi, c'è anche questa: Walter Mazzarri, che sta dando tutto se stesso, che sta provando a lavorare a fondo, che è davvero dispiaciutissimo, ci risulta, per quello che non riesce a ottenere. Però chiediamo, perché Mazzarri non deroga dal dogma del 4-3-3, che ho presunto tale, insomma, a parte ieri con l'ingresso di Mazzocchi? E soprattutto, perché preferisce sempre Zerbin, Raspadori, Lindström e Simeone? Lo chiediamo insieme a come se ne esce dal punto di vista tecnico a Gigi Cagni. Buongiorno mister, buon 2024.
Buongiorno.
Situazione complicata da queste parti, come potrai immaginare. Soprattutto ci stiamo chiedendo come se ne può uscire. Il ritiro può essere la formula giusta? Ne dubitiamo. Il mercato può essere importante? Sì, ma dove stanno i calciatori l'8 gennaio? Mazzarri cosa può fare? Per lei cosa può fare oggi?
Sai, fai una domanda a cui è difficilissimo rispondere, perché
lo so.
Dal di fuori, no, ma
Già è difficilissimo al di dentro, figuriamoci al di fuori che uno non conosce certe cose. Certo.
No, nel senso che voi pensate di parlare con un allenatore, che l'allenatore abbia la soluzione.
No, no,
fuori.
Assolutamente no.
Non c'è.
Capire il punto di vista di un tecnico, questo è il concetto. Intanto, mister, scusi se l'interrompo ancora, ma salutiamo anche il collega Francesco Modugno di Sky, anche nostro opinionista. Ciao Francesco, buongiorno.
Buon pomeriggio, bentrovati.
Gigi, prego.
No, è il fatto che... Allora, la cosa che mi stranisce è che adesso il tempo l'ha avuto Walter. Sì. Con l'esperienza che ha, deve capire che deve cambiare qualcosa. Perché adesso io non ti saprei dire, la squadra si vede che è una squadra nervosa, è una squadra che non riesce più a fare le cose normali, poi le espulsioni, anche lui deve stare attento perché non ha senso perdere le misure sotto l'aspetto mentale, devi essere più sereno e tranquillo possibile, e l'allenatore deve trasmettere questo in questo momento. E poi c'è la responsabilità che hai, ma assieme ai giocatori, perché anche i giocatori ce l'hanno.
Certo.
Perché poi tu hai vinto, sono quasi tutti gli stessi che hanno vinto il campionato, quindi qualcosa dovete tirare fuori in più, perché sennò
sì.
Prende ancora più valore il fatto che il merito sia stato di Spalletti.
Infatti, poi insomma la protezione prima era Garcia, poi è diventata, può diventare Mazzari, può diventare anche De Laurentiis, che ha commesso errori clamorosi, abbiamo detto in tutte le salse da mesi. Francesco Modugno, io mi sono fatto questa domanda sui calciatori: perché i calciatori non riescono a reagire? Per frustrazione, non sanno come uscirne, perché sono scontenti, perché non hanno personalità, o perché sono contro qualcuno, o per altri motivi ancora, Francesco?
Ma contro qualcuno sarebbe abbastanza stupido.
Io ho fatto il ventaglio di scenari, no? Tutti li ho messi,
sì,
quasi tutti,
sì.
Credo.
No, ma è evidente che quando ci sono questi momenti di grande difficoltà c'è la voglia di venirne fuori, c'è la consapevolezza di dover fare tutti qualcosa di più, c'è la ricerca delle cause, ma in certi momenti c'è quasi l'impossibilità apparente di poter risolvere le situazioni. Dicevo, contro qualcuno sarebbe stupido, perché significherebbe andare contro se stessi.
Perfetto, quindi escludiamola. Quali sono le altre motivazioni?
Perché poi i calciatori ci vanno loro in campo.
No, è chiaro.
Ieri la figuraccia, è chiaro che getta ombre.
Però Francesco, vediamo sempre, correggimi se sbaglio, le stesse cose.
Su chi ha fatto la storia pochi mesi fa.
No, infatti, però vediamo sotto porta Tiretti e non... Non vediamo per calciatori che camminano. È chiaro che l'aspetto mentale probabilmente governa tutto, però vediamo una squadra che non è arrabbiata, è piatta, è spenta. Questo è il problema, credo.
Sì, è spenta nell'anima. È chiaro che parliamo di un freno in questo momento mentale, psicologico, che in maniera subdola e latente si è insinuata in questo gruppo dall'inizio di una stagione nella quale nulla è andato bene e nulla è stato fatto bene, nelle scelte, nella gestione, nell'approccio, nell'atteggiamento in campo, perché poi quando è così non ha senso, perché secondo me è impossibile individuare il responsabile, il colpevole. Qui ci finiscono tutti quanti. Chiaramente su un ipotetico banco degli imputati, poi ciascuno con le proprie percentuali di colpe, però è chiaro che le ha la società, le ha la proprietà, le ha chi è andato in campo, che ha avallato, sostenuto e spinto per certe scelte, ce le hanno i giocatori, e paradossalmente, ma lo dico, chi ne ha meno in questo momento è Walter Mazzarri, che si trova a valle di una montagna dalla quale il Napoli era lassù in vetta con la sua bandiera.
Adesso c'è una valanga che non trova.
È crollato tutto. Poi è chiaro, in questo momento la critica, il tifoso, le analisi di pancia più che di testa inveiscono contro tutti quanti.
Innanzitutto su De Laurentiis, che insomma è lui che decide, che ha sbagliato in maniera clamorosa tutto in estate.
Sì,
torno a Gigi Cagni, Francesco, per chiedere.
No, faccio veloce, scusa, il quale si è preso le colpe, le responsabilità e l'atteggiamento apprezzabile, ma a dir la verità, io poi devo sentire quelle parole. ma nelle pieghe penso che anche lui poi magari abbia dirottato le responsabilità verso altri, perché quando dici poi ne riparleremo e vi spiegherò per bene, vuol dire che anche lui ha un'idea.
Sì, ma un presidente che chiede scusa è apprezzabile, l'abbiamo detto, e che faremo mercato eccetera. L'8 gennaio non è arrivato nessuno perché era l'alternativa di Lorenzo, che già c'era, che c'era Zanoli, magari meno forte, meno pronto, ma già c'era. Non c'è solo il difensore centrale, il centrocampista, l'erede di Elmas eccetera. Gigi Cagni, è chiaro che in questo momento vediamo tutto nero, ma ci sono 19 partite da giocare e la Supercoppa. Poco fa Di Fusco diceva: se ne esce con il lavoro. Se ne esce per Gigi Cagni, come se ne può uscire?
Allora, io continuo a ripetere una cosa importante, che nessuno parla più di questo. I giocatori senza personalità, ma è possibile che non ne parliamo mai?
Noi lo scrivo detto tra le domande.
Allora, io siccome ho fatto questo mestiere, ma a me è benvenuto, a me, ai miei compagni, c'erano delle partite, le mettevamo a posto noi, davamo una mano all'allenatore. È una cosa che adesso i giocatori di responsabilità zero, no.
Ma perché, mister, lei vede giocatori di personalità in questo Napoli?
No. Nel calcio italiano,
infatti, in generale non ce ne sono pochissimi, sono d'accordo.
E noi non facciamo niente, noi critichiamo e basta. Io parlo in generale dei media, no? E sì, nessuno, anche chi ha detto i lavori, nessuno costruisce niente dal basso. E che vengono fuori questo tipo di giocatori bravi tecnicamente, che hanno tutte le qualità possibili e immaginabili, e gli manca quella più importante, perché li hanno fatti diventare delle macchine. Ragionano più, vanno sulle rotaie. È una cosa che non esiste.
Una volta se la prendono con l'altro allenatore, poi con il presidente magari, poi con gli arbitri. Scusa, cioè, voglio dire, anche i calciatori devono assumersi la responsabilità.
Quando è successo quello che è successo, io ho visto con Garcia, no?
Sì.
O con Garcia, come si chiama, che Cavaschiglia esce, ti incazza, Osimhen fa la roba della...
Politano, sì.
Questa è la responsabilità che hanno i giocatori, invece, perché non sanno che non è quello il metodo è uscire, il martedì vai nello spogliatoio e ti incazzi con l'allenatore.
Ecco.
Senza che nessuno veda niente. Questa è la personalità dei giocatori, che non c'è più. E l'allenatore è diventato solo, già è solo allenatore in partenza, ma oggi è ancora più solo.
Sì, è vero.
Deve risolvere le cose lui, che è una cosa assurda in uno sport di squadra. Non c'è nessuno più che litiga, non c'è nessuno più che fa delle
cose. Caro mister, io spero di vedere sempre più rabbia, perché c'è una situazione magmatica, che piattume, che sto vedendo invece negli ultimi tempi. Perché quando c'è rabbia, non tensione o nervosismo, cioè quando uno si arrabbia l'uno con l'altro, anche se è rischioso, però vuol dire che la situazione è magmatica, c'è voglia, c'è responsabilità, ci sono visioni diverse. Quando è tutto piatto e c'è il menefreghismo, poi alla fine, in certi modi.
Non sono d'accordo sul menefreghismo.
No, forse menefreghismo è esagerato, però quando è tutto piatto e c'è passività è rischioso.
È peggio del menefreghismo, certo. Perché può comunque prendere una strada.
Certo, no, è vero.
Non sanno. Loro sono lì, aspettano che succeda qualcosa.
Che qualcuno risolva.
Non hanno più iniziativa su niente, perché non sanno. E questa è la cosa che continuo a... Io ho mollato il calcio per questo. Perché non c'è più, non è più uno sport di gruppo, non è più niente.
Tante piccole aziende messe insieme, insomma.
Bravo, tu entri nello spogliatoio e non parli più a una squadra.
È vero. Francesco, sì, volevi dire qualcosa? Sono in ritardo alla pubblicità, sì. Però. Quindi, Francesco, prego.
No, per dirti che infatti io mi tengo in maniera molto stretta l'orgoglio, la voglia, il senso di appartenenza ieri di Mazzocchi, che entra con mettere ingenuità tipicamente di pallone, che ha giocato a calcio, chi fa il calcio lo sa che in certi momenti
diciamo una follia di una stupidità clamorosa, calcisticamente parlando.
Sì, però in quel momento c'era l'uomo,
c'era la voglia, dici tu, almeno.
Io mi tengo stretto il sangue di Gaetano, il sangue nel senso di chi in quel momento è vivo, perché il ragazzo c'aveva un problema agli adduttori, altrimenti avrebbe giocato titolare, eppure entra e si fa il suo quarto d'ora. mi tengo il Ciorito Simeone, che avrebbe tutto il diritto di avere il muso lungo, che entra in campo e fa la battaglia. Io questa gente qui me la tengo.
E infatti
questa
gli altri in panchina, via Zielinski in panchina, via quei giocatori che sono impresentabili, che camminano in campo, non devono giocare. Mi tengo anche Zerbin, che è limitato, non è da Napoli, obiettivamente, con tutto il rispetto per il ragazzo, però almeno corre. Intanto saluto Gigi Cagni, grazie mister, un abbraccio, grazie.
Ciao,
sempre.
Buona giornata a tutti.
Francesco, ciao. Ti trattengo giusto due secondi, perché tra un po' è con noi Maurizio De Giovanni, così ci incrociamo con Maurizio per capire anche la pancia della città e anche la testa come sta in questo momento. A tra poco.
Marte Spotlight. Parte. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, qui parla sempre Dario Sarnataro. Nostre domande che ci facciamo, e facciamo a voi, tantissimi messaggi che arrivano, le ribadisco. Perché De Laurentiis non è ingaggiato un direttore generale per il mercato e per la gestione dei rinnovi e lamentele? Perché all'8 gennaio non sono arrivati ancora difensore centrale e centrocampista? Perché i calciatori non riescono a reagire? Per frustrazione non sanno come uscirne? Perché sono scontenti? Perché non hanno personalità o perché sono contro qualcuno? Domande, sono domande. Perché De Laurentiis sta in Spagna? O da pieni poteri a un dirigente, oppure deve essere presente, o sbagliamo? Perché Mazzarri non deroga al dogma del 4-3-3, a parte ieri per 5 minuti, e preferisce sempre Zerbin, Raspadori, Lindstrom e Simeone? Perché la situazione è così precipitata? E come sta la città? Come stanno i tifosi? Male, perché già da ieri abbiamo raccolto nel post partita tanti sfoghi, tante anche amarezze di tanti amici che sono arrabbiati, anche un po' distaccati purtroppo. Questo amico scrive: ma i giocatori in questo contesto di disastro totale, sia societario che individuale, non perdono anche di valore economico in caso di vendita? Sì, e quindi torniamo sul discorso aziende, insomma, devo dire, purtroppo, e non sul discorso di sentimento, di appartenenza, che invece vorremmo vedere in molti calciatori, che non vediamo in alcuni di loro, devo dire, ma non vediamo ovviamente anche un attivismo societario. Io ripeto, Sabatini ha preso Iervolino, Iervolino ha preso Sabatini, De Laurentiis forse deve prendere un direttore generale. C'è Francesco Modugno, intanto c'è anche Maurizio con noi, non ancora?
Eccoci.
Francesco, per dirti adesso lo scenario più plausibile è ritiro e poi mercato, perché insomma, io ripeto, oggi è 8 gennaio, ma dov'è il difensore centrale? Dov'è il centrocampo? Dove sono gli acquisti che ha promesso De Laurentiis? Bisogna fare presto, dove stanno?
Sì, che evoca una prima pagina.
No, per carità, quelle sono cose molto più importanti. Fate presto, il mattino, storia sul terremoto, una tragedia assoluta, altro che queste drammi sportivi. Perché si può sbagliare, non si commette reato a sbagliare, però poi bisogna porre rimedio, non continuare a perseverare.
Ma io penso che ci sia, ripeto, la volontà, la consapevolezza da parte di tutti di fare di più, di fare in fretta. Poi non so se c'è il rimedio individuabile, certo e sicuro. Il ritiro, io non so quanti ritiri facciano bene. Io so che i ritiri non piacciono a nessuno, a chi fa calcio non piace a nessuno, non piacciono agli allenatori, non piacciono ai calciatori.
Però poi la domanda che ci facciamo: ok, non si fa il ritiro, perché poi in aula va il ritiro in rabbia. No. Però i calciatori possono sempre, come dire, orientare certe situazioni. Cioè, se il presidente, che ha sbagliato tutto il possibile, ha demolito totalmente il Napoli dello scudetto, dopo aver messo la firma sotto il tricolore insieme agli altri, però se dice di andare in ritiro, la squadra deve andare in ritiro, non è che può sempre rompere le scatole.
Magari
sono anche d'accordo i calciatori, forse Lorenzo lo è.
L'ammutinamento è una tristezza che ci siamo, è un privilegio che ci siamo già concessi facendo ridere tutto il mondo del calcio. È una cosa
che è accaduta soltanto
qui. Se vai su Google e metti ammutinamento, usciamo noi e il Bounty. Poi non ce ne sono più nella storia proprio dell'umanità. Quindi è una cosa che ci siamo già concessi e abbiamo fatto abbastanza ridere. Ma certo, se la società ritiene così, ma se questo è il rimedio, non lo so. Ma aggiungo anche un'altra cosa: il mercato. Se il mercato è questo qui, ma forse questo, nella migliore delle ipotesi, ideale, ma qualcuno può mica aspettarsi che arrivano due talenti, due giovani
che cambiano la voce,
che possano risolvere.
Sì, ma comunque dove stanno? Perché numericamente il Napoli è corto. Però ti interrompo, Francesco, perché ci sta aspettando un fuoriclasse assoluto. Per fortuna, noi leggendo i suoi libri o ascoltandolo anche in televisione, la Biblioteca dei Sentimenti è in questo momento impegnato, ci riprendiamo un po' anche a teatro. Maurizio De Giovanni, ciao Maurizio, buongiorno.
Ciao, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Ascoltavi Francesco Modugno.
Il grande Francesco, che abbraccio.
Francesco, ti saluto oppure vuoi incrociarti con Maurizio per qualche minuto? Perché?
No, resto con Maurizio.
Perché Maurizio, chiedo, ci sono fatte tante domande, Maurizio, in questo momento.
Non l'avrei perdonato mai se mi avessi detto me ne devo andare, eh? Lo dico.
Esatto.
Maurizio, pago il biglietto e ascolto.
Bravo.
Sa benissimo Francesco, non gliel'avrei perdonata mai.
Caro Maurizio, come stai innanzitutto sportivamente parlando e come se ne esce secondo te? Noi ci siamo posti varie domande dando responsabilità chiare a De Laurentiis, ma anche agli allenatori, ai dirigenti e alla squadra, ai tifosi ieri in quasi 5.000, insomma tra strada la Campania e quelli del nord, hanno giustamente contestato in maniera civile gli azzurri, meritiamo di più. Come se ne esce secondo te?
Ma sai, allora, in questo momento secondo me l'esercizio della ricerca del colpevole e del risalire alle origini del problema, della ricerca dei responsabili, secondo me è un po' sterile in questo momento.
Certo.
L'abbiamo fatto a lungo, tutto è culminato con la pubblica assunzione di responsabilità del presidente l'altra volta, che ha sancito una situazione che era, direi, abbastanza chiara per tutti. Ora però il problema è un altro, il problema è come mettere riparo. Non siamo a fine campionato, non abbiamo davanti una pausa estiva in cui si possono cercare, trovare correttivi, ristrutturazioni, situazioni di sanatorie più o meno profonde, eccetera, eccetera. Ora siamo a gennaio, abbiamo la fortuna, tra virgolette, del mercato aperto, però c'è anche la consapevolezza di quello che è successo. Quello che è successo è una serie di scelte errate. Queste scelte errate devono essere riviste. Tutto questo passa attraverso una scelta primaria, il reperimento di un direttore sportivo forte, esperto, noto nell'ambiente, a cui dare in mano le chiavi della faccenda, e questo direttore sportivo deve scegliere un allenatore che prenderà a giugno, perché è inutile immaginare di intervenire nuovamente su questa situazione, e con questo allenatore che prenderà a giugno, non ci nascondiamo dietro un dito, queste cose si fanno, concordare quello che sarà una ristrutturazione tecnica che potrà essere messa in campo da quest'estate. E quindi cominciare da ora, utilizzando il mercato di adesso, a guardare avanti in questa prospettiva. Senza questo tipo di movimento, continuando a tentoni, continuando a cercare di mettere pezze a una situazione che è di completo sfascio, perché qui il problema è molto più profondo della partita persa o delle due partite perse. Qui ci sono giocatori riconoscibili che noi conosciamo per essere in grado di fare certe cose. Il tiro di Raspadori addosso al portiere con tutta la porta davanti di ieri è un indice.
È uguale a quelli di Kvaratskhelia, Gaetano e altri in ultime partite.
Il fatto che Kvaratskhelia non più un dribbling, che sia uno, è un indice. Il fatto che Juan Jesus non vinca un contrasto, che sia uno, è un indice. Allora, di fronte a questo, secondo me, l'unico riparo è trovare immediatamente una figura che abbia l'autorità di poter dire a tutti, procuratori, calciatori, massaggiatori, magazzinieri, dice: signori, guardate questa faccia, perché questa faccia la vedrete per 3 anni, non è una faccia che voi perderete di vista tra 2 mesi, fra 3 mesi, fra 4 mesi. Quindi questa faccia la vedete fra 3 anni, quindi chi vuole rimanere rimane, chi non vuole rimanere se ne va, e io lo aiuto ad andarsene adesso. Questo secondo me è l'unico modo per immaginare perlomeno un cammino verso la soluzione.
Sì. Guarda, caro Maurizio, io sono felicissimo di pensarla come te, perché da un mese sto dicendo, e l'ho anche posto come prima domanda oggi: perché non hai ingaggiato direttamente su un direttore generale per il mercato gestione rinnovi e lamentele, soprattutto se Sabatini è tornato a Salerno dopo quello che sono detti con Iervolino, quindi Iervolino ha fatto passi indietro perché ha affidato a lui a carta bianca tutto per provare la salvezza, se Ferlaino, che credo ne sappia un po' di più e ne sapesse anni fa un po' di più di Laurentiis di calcio, no, credo Francesco, in qualche momento anche furbamente Brancaccio, Giuliano, anche Bagni in momenti anche più complicati, perché non pensarci? Francesco, lo farà mai De Laurentiis?
Perché De Laurentiis ha la sua visione d'azienda, ha una gestione molto, non dico individualista, ma sicuramente agile, snella, si fida di se stesso.
Quindi
e
non lo farà, suo... nonostante gli errori, nonostante i problemi.
Io sarei sorpreso.
No, anche io, infatti sorpreso. È una domanda quasi retorica.
Sono 20 anni e questo modello di gestione ha portato a virtuosismi economici, ad uno scudetto, a 14 anni di militanza nelle coppe. Secondo me il presidente non è così disponibile a rifletterci, ancor meno a cambiare. Poi magari mi sorprenderà.
No, però può essere una via, però altrimenti...
ci sta la considerazione, ci sta magari l'indicazione che un po' tutti gli fanno, però onestamente ci credo poco, ripeto, sarei...
ho capito. Torno a Maurizio e Giovanni, intanto saluto Francesco Modugno, grazie Francesco,
abbraccio,
un abbraccio,
ciao,
buon lavoro, ciao. Il tempo scorre, io ho tante domande a fare a Maurizio, il tempo scorre, tra l'altro ricordiamoci oggi la Biblioteca dei Sentimenti, le 15:25 c'è anche Vio Dardone oggi tra gli ospiti, complimenti sempre per i monologhi straordinari che proponi Maurizio,
grazie,
insieme a tutte le altre cose che fa, lo dico perché sono sincero,
grazie,
non per essere
amico, ecco, perché...
anche sono mi pregio di esserlo, ma sono anche un tuo fan sicuramente Maurizio, e poi la città, invece tocca alla città fare cosa? Già fatto molto, credo, perché leggo di disdette, città... disertare lo stadio, leggo di proposte del genere.
No, io credo che la città stia conducendo, anzi, con un fair play e con una sostanziale nonchalance di cui si sono felicemente sorpreso,
Sì.
Perché questa è una squadra che sta perdendo ogni dignità, parliamoci chiaro. E quello che rispondevo prima, cioè esistono le modalità di soluzione, cioè non è che non esistono, capisci? Cioè fosse una cosa, dice vabbè, ormai non si può fare più niente, invece no, le cose da fare ci sono. Cioè noi oggi siamo all'indomani di una cessione di Elmas prima di Natale.
Sì, con le visite mediche fatte nel Napoli giocava, cose proprio allucinanti.
Prima di Natale, questa è una cessione di Elmas, la partenza di Anguissa e Osimhen, di cui si sapeva, credo, da 2 anni, praticamente, che sarebbero mancati Anguissa e Osimhen. Carenza grave derivante dall'infortunio di Nathan, una carenza numerica proprio, dei difensori centrali.
Sì, infatti.
Gravissima, una carenza numerica gravissima dei difensori centrali e anche una carenza strutturale degli esterni d'attacco, perché noi abbiamo verificato con clamorosa evidenza che nell'Inter né Raspadori sono in grado di sostituire Quaraschelli e Politano.
No. E se ne va via l'unico che li poteva sostituire, senza colpo ferire, diciamo.
E quindi noi arriviamo al 1 gennaio, data di apertura del mercato, ma non al 1 gennaio, belle e buono, all'improvviso. Noi arriviamo con la consapevolezza fortissima, già a dicembre, diciamo agli inizi di dicembre, che noi non abbiamo un sostituto esterno d'attacco, non abbiamo un difensore centrale titolare, non abbiamo almeno 2 centrocampisti centrali e abbiamo anche la necessità di rivedere il modulo di gioco, perché né Simeone né Raspadori sono Osimhen.
Esatto.
A fronte di questo, in cui mancano perlomeno, io dico 6, ma voglio dire almeno 4 necessari all'apertura del mercato, non succede nulla. Cioè
e
succede Mazzocchi,
che non serviva, cioè magari servirà perché un buon rincalzo, ma non era priorità.
Succede Mazzocchi al posto di Zanoli. Mazzocchi al posto di Zanoli, che non serviva e purtroppo non serve, da quello che abbiamo visto, per carità, sarà il miglior giocatore del mondo, però il debutto è stato orrido, a dir poco, e e tu non fai niente. Cioè, capisci perché la gente poi rimane...
Cioè, perché vedono segnali tutti negativi, no? Perché vedono anche situazioni Demme, Ostigard, Zanoni, Zerbin, tutte al limite.
Francesco prima dice è un modello aziendale che... Ma è un modello aziendale che ha dilapidato un risultato straordinario. È un modello aziendale che funziona dal punto di vista dei costi e dei ricavi, credo, ma non funziona minimamente dal punto di vista tecnico. E poi... funzionava dal punto di vista tecnico, noi abbiamo avuto Giuntoli che adesso dirige la Juventus, prima di Giuntoli ci sono stati tutti, noi abbiamo avuto tanti direttori sportivi da Pierpaolo Marino in poi, quindi non è vero che il modello aziendale non prevede il direttore sportivo.
Sì, sì.
E io con tutto l'affetto stento a vedere in Meluso un grande stratega della costruzione della...
Ammesso che abbia i poteri per poter mettere mano, tra l'altro.
Esatto, io lo trovo una...
Sì, sì, ma infatti è così, e anche se ha funzionato, se non si sbaglia...
È una bellissima persona, è un validissimo professionista, ma non mi pare che abbia quel ruolo, cioè non lo so, o se ce l'ha deve rispondere del perché di questo immobilismo. Ci riempite le orecchie della riserve per 154 milioni di euro, di 25 milioni di euro incassati per Elmas, di altri soldi che devono arrivare dalle plusvalenze, eccetera, eccetera. Cioè, questi soldi, io vedo che il Napoli non riesce a comprare Samardzic è un passo dal Napoli, leggo, da almeno 15 giorni, un passo lungo deve essere.
È Dragusin, così.
Dragusin il Napoli non se lo può permettere. Dragusin non si può permettere. Dragusin
sono cose che neanche Ricciardi, diciamo.
No, io sinceramente, allora da tifoso, io francamente, con ieri io credo si sia passato proprio il segno. Insomma,
è vero.
Cioè, il tifoso non è un cliente. Questo lo diciamo sempre, no Dario? Il tifoso non è un cliente.
Certo.
Per cui io smetto di comprare questo detersivo perché non mi soddisfa più e cavo e compro un altro detersivo. No, il tifoso è uno che rimane per forza legato alle sorti di questa squadra. Questo rende una squadra di calcio non un'impresa come le altre.
Esatto, se a me piace un film vedo un altro, ma se il Napoli è passione va rispettato tutto.
E quindi abbiamo il diritto di avere il rispetto di questa passione, essendo io umilmente, io che parlo con te pago DAZN, Sky, vado sui siti,
compro le magliette, certo.
Cioè, quindi io credo che come tutti quelli che contribuisce anche massivamente ai ricavi di questa società vorrebbe pure sapere che tipo di reinvestimenti ci sono.
Esattamente. Maurizio, io ti mando un grande abbraccio, grazie per accettato il mio invito.
Grazie
a prestissimo.
Dario, scusa la passione eccessiva.
No, ma invece è assolutamente condivisa e condivisibile, soprattutto. Grazie, ti vediamo oggi su Rai 3. Grazie a Maurizio De Giovanni, pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Allora io vi devo chiedere scusa cari amici ascoltatori, tantissimi messaggi, valanghe, non riesco a leggerli tutti, leggo 3-4 volanti, Juan Jesus è venuto per fare il quarto, ora fa il titolare removibile, ho detto tutto, calciomercato estivo ridicolo, ma almeno eravamo speranzosi, rinnovi, ma è arrivati Zilinski, Politano, Kvara e Elmas che è letteralmente scappato, ma i campioni d'Italia quando sono arrivati in ritiro, non vedendo più Spalletti, giunto Risinati eccetera, vedendo Caiuste, Nathan con Garcia, che dovevano pensare, smarrimento totale. Però poi ci sono anche i responsabili dei calciatori, caro amico, bisogna immediatamente ingaggiare un direttore generale esperto e autorevole tipo Marino Lomonaco, l'unico modo per mettere tutto in riga. Un saluto affettuoso Roberto Accasoria. Roberto, diciamo io lo dico da oltre un mese, l'ho detto anche Maurizio De Giovanni che è ancora più autorevole di noi. Non so cosa ne pensi invece Fabrizio Lucchesi, che è direttore generale oltre che ex presidente, insomma dirigente importante. Buongiorno direttore.
Buongiorno, ma è come chiedere all'oste come il vino. Il problema non è, secondo me, non funzionerebbe probabilmente oggi in nessun modo. Cioè, il problema è che l'articolazione del club è con un presidente molto presenzialista, che ha che sbaria molto nell'ambito, giustamente l'impresa è sua, la gestisce come vuole, come la gestiva l'anno scorso, 2 anni fa, 10 anni fa. E nel prossimo futuro.
Infatti, guardi, direttore, nessuno ci crede a questa ipotesi. Noi stiamo spingendo perché abbiamo verificato che, per esempio, con Walter Sabatini, la Salernitana, che senza fare acquisti già gioca meglio, senza, se i giocatori sono ovviamente tocca le corde giuste, ha un potere drammaturgico, non lo so, è un caso. Sicuramente Sabatini ha le conoscenze per chiedere anche in prestito un calciatore e soprattutto ha quella competenza tecnica che anche un Fabrizio Lucchesi ha sicuramente per guidare e tenere il timone in un mare in tempesta a dir poco, altrimenti come se ne esce, direttore?
No, come se ne esce? Il problema vero è che questo tipo di ragionamento che tu fai è che è un modello d'impresa in tutte le aziende, in quasi tutte le aziende del mondo probabilmente. Però il pallone, quando gli imprenditori che entrano nel calcio oltre per fare business ma anche per sviluppare un interesse personale, lo vogliono gestire in prima persona. Quindi a un certo punto Sabatini, se ben ricordate, allo stesso presidente di oggi,
sì, infatti, un anno fa, io ho fatto un esempio sintomatico, direttore, perché Sabatini litigò in maniera clamorosa con Iervolino, però Iervolino per dare una svolta ha pensato che l'unico deve essere un competente di calcio. De Laurentiis che fa? Continua insieme alla struttura che ha fallito sbagliando, ripetiamo, errori non sono un reato, si fanno, tutti noi, anche io li ancora Lucchesi, per carità, ma sono errori abbastanza pesanti, si continua a perseverare e poi acquisti dove sono, ripeto ancora una volta, dove sono? Oggi 8 gennaio.
Ma ieri l'altro, prima della partita dicevamo, commentavamo settimana scorsa, ricordo così alta voce, che insomma l'avevo l'idea di che arriveranno quattro giocatori, che sì, c'era 50, 60, 70 milioni sul tavolo, era letta come un bel segnale. Il problema vero è che ero visto anche la partita, non è un problema di giocatori che arriveranno, qui è il problema dei giocatori che ci sono.
Sì,
cioè, i giocatori arriveranno, sì.
Anche perché non è che arriveranno Messi, Iniesta e Maradona, no, ovviamente.
A gennaio Messi, Maradona, a parte ma i giocatori strategici, io sono della mia idea, difficilmente a gennaio arrivano. Ma il problema è un altro, che qui chiunque arrivi, si innestano su un sistema di oggi. Il problema oggi è da capire che come mai questi giocatori in questo momento stanno dando di meno di quello che sappiamo possono dare, e lì si entra nella letteratura dell'analisi dei perché, dei per come, che una verità probabilmente non c'è, ma ci sono tante verità, ognuno di noi ha le sue, io ho le mie.
No, allora, direttore, le chiedo in pochi istanti, in pochi minuti, è sempre un grande piacere averla con noi, ovviamente. Allora, Napoli ha cambiato allenatore, sta facendo mercato, anche se ancora non è arrivato nessuno, ribadisco ed è grave secondo me all'8 di gennaio per un discorso numerico, poi sono d'accordo con lei che quelli che ci sono il problema, non quelli che non sono arrivati, e poi forse va in ritiro, quindi diciamo le cose classiche a noi giornalisti e non uomini di calcio si stanno facendo, con una confusione clamorosa, con un presidente che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, dove ha messo la firma sullo scudetto, con un presidente che non è molto simpatico a tanti procuratori e forse anche a molti calciatori, anche attuali del Napoli. Quindi cosa si può fare ancora? O cosa si deve fare?
Però il presidente ha vinto lo scudetto.
Certo,
no?
L'abbiamo detto, meriti assoluti.
Aspetta, parto da lì. Perché l'ha vinto? L'ha vinto perché lui è lo stesso di ieri, lo stesso di oggi. Cos'è cambiato? Il management. Perché vedi, io credevo, ti dico la verità.
Direttore, chiedo scusa, lui è lo stesso di ieri, ma con una... un egocentrismo decuplicato, perché ha detto chiunque può allenare questa squadra, non c'è bisogno del direttore sportivo, cioè non mi sembra che
credo abbia capito su questo, no, il tema era, secondo me è questo. Io ero convinto che ripetersi anche per Spalletti e Giuntoli, quando dico Spalletti e Giuntoli dico quel sistema lì, quell'equilibrio lì, quella chimica lì, per le squadre ci vuole una vita a creare un equilibrio, ci vuole un minuto a romperlo. In quel momento, quella situazione con il De Laurentiis che aveva la sua presenza, però con il loro equilibrio, io credo che anche con Spalletti e Giuntoli avrebbero avuto difficoltà a ripetersi in Napoli, ma avrebbe fatto un campionato da secondo posto, da terzo posto, forse anche da primo, ma non avrebbe ripetuto il campionato vecchio perché c'è l'appagamento. Non credevo e mi auguravo per il Napoli non ci fosse invece questo abbassamento di prestazioni, cioè c'è stato un livello di abbassamento perché un pochino ciascuno tutti stanno dando, se danno tutti il 99% alla fine tutto viene fuori il 10% meno, e ricreare quella situazione sbagliando l'allenatore di partenza, perché vedi, se era Napoli aveva avuto la fortuna di indovinare l'allenatore, già un pochino l'ammorbidivi questo problema.
Sì, magari di terzo, purtroppo, quarto, certo. Non...
Purtroppo Garcia non era la persona giusta. Mazzari è stata la scelta giusta al momento, perché in quel momento Mazzari è la persona preparato, persona, come dite voi a Napoli, la cima giusta, conosce l'ambiente, ha un buon rapporto col presidente. A Napoli è fondamentale avere un buon rapporto col presidente, perché è lui che alla fine detta le linee, giustamente decide la sua impresa. Allora con Mazzarri in quel momento storico lì, io ho detto, secondo me lo difende ancora, però poi in campo ci vanno i giocatori, e ieri ho visto una squadra sincerità che mi ha preoccupato molto. Fatto. Perché la squadra è una squadra in confusione, e quando le squadre sono così, vabbè, porta il ritiro, fai disfa, ma riprendere il bandolo della matassa facile non è.
Ma ci sono 19 partite, io poi già sono in ritardo, devo salutarla, però sono 19 partite la Supercoppa, e vedere una squadra spenta, lasciamo perdere l'aspetto tecnico, tattico, atletico, perché
ascolta,
ci sta,
ti dico, ti do l'augurio, auguriamoci ci sia velocemente l'inversione, perché
e come direttore
questo
la vittoria è. Una vittoria coi denti, però mostrassero i denti sabato,
la vittoria la fanno scegliere tutti i vari, ma per ottenere le vittorie ci vuole una serie di opponenti, e allora perché se passa troppo tempo le vittorie non arrivano e la questione si ingarbuglia ancora di più, diventa un'annata drammatica.
Vediamo che succede, direttore, grazie, un abbraccio.
Grazie,
un abbraccio, un abbraccio al direttore Fabrizio Lucchesi. Siamo in chiusura, tra l'altro Dragusin sembra averla spuntata, non il Tottenham, non il Napoli, ma il Bayern Monaco. Secondo il tuo mercatoweb.com, Dragusin è vicino al Bayern Monaco, che prende ancora difensori dopo De Ligt e Kim, anche Dragusin, però questo non è ancora fatta, è una possibilità. Più tardi capiremo, e dalle 20 alle 21 c'è Emanuela Castelli con Marte Sport della Sera, se il Napoli andrà davvero in ritiro o meno, come sembra, o meno appunto a Pozzuoli, perché poi c'è anche il ritiro per l'Arabia la domenica prossima, l'abbiamo già detto. Oggi il Napoli 14:30 si ritrova, vedremo se arriva finalmente o meno Samardžić, che però non è Maradona, ovviamente non è, cambia le carte in tavola. E poi il cambiamento, ragazzi, tanti messaggi, grazie davvero Antonio Gargiulo, questo amico che è abbonato da 8 anni, Francesco, sabato sarà in curva a sostenere lo stesso, quindi c'è un po' di amore ancora che resiste, Roberto Allaias e tanti altri amici che ci stanno scrivendo, Gilda e tanti altri, scusate se non ho letto i vostri messaggi, però dicevamo, come se ne esce con tante assunzioni di responsabilità e soprattutto con un po' di amor proprio, con il cuore che già ieri avrei voluto vedere, penso con me i tifosi presenti a Torino, quelli dinanzi alla TV, e che non abbiamo visto e che speriamo di vedere, anzi esigiamo di vedere sabato, grinta, amor proprio, cuore, e spazzando via le negatività. Non è facile, ma il Napoli deve assolutamente reagire. È tutto per oggi, grazie a Gigi Soriani, da parte mia Dario Sarnatare è tutto, adesso arriva Gigi Rosa con Sulle Mani, poi dalle 20 alle 21 Marte Sport Live della sera, ciao a tutti.
Marte Sport Live.